Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Gesù si fermò e disse: Chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: Coraggio, alzati, ti chiamo. Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: Che vuoi che io ti faccia? E il cieco a lui: Rabbunì, che io riabbia la vista. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Gerico, la porta d'ingresso per la terra promessa, c'era passato Giosuè con l'arca dell'alleanza all'inizio della storia di questo popolo, quando cioè finalmente avevano aderito a questo invito che Dio gli aveva fatto. Erano partiti dall'Egitto, Dio gli aveva aperto il mare, li aveva nutriti, li aveva dissetati, li aveva condotti, educati, li aveva fatti diventare una nazione, quello che era un non popolo. Aveva dato loro l'identità di un uomo nuovo, un uomo capace di entrare in una terra e farla diventare la propria terra, un uomo capace di regolare relazioni con gli altri e di conoscersi, capirsi a partire da queste relazioni. Erano entrati dopo 40 anni di paura, non sapevano che cosa avrebbero trovato, si erano impauriti. Avevano pensato che entrare in questa terra e cacciare quelli che ci abitavano sarebbe stato per loro un problema troppo grosso, un masso troppo grande da sollevare. Poi finalmente la fede, Dio, vi ricordate chi ha letto questo racconto? Dio dice a Giosuè: tu va avanti insieme ai sacerdoti che portano l'arca, ai leviti, io aprirò il Giordano, passerete dall'altra parte. Davanti alle mura di Gerico girate 7 volte, suonate le trombe e queste mura vi cadranno davanti agli occhi. Così accadde. La preghiera costante rappresentata dai 7 giri, questo strano rito, la preghiera costante intorno alle mura di Gerico e poi le trombe, il giudizio di Dio, una parola di Dio sulla la realtà di Gerico e della terra di Canaan fa finalmente diventare questa terra proprietà di questo mondo. Passa i secoli, arriviamo a questo episodio che racconta oggi l'Evangelista Marco. Siamo di nuovo a Gerico. Gesù sta uscendo da Gerico insieme ai suoi. Gerico non è molto distante da Gerusalemme, c'è il deserto di Giuda tra Gerico e Gerusalemme, una oasi piena d'acqua, Gerico, dove c'è la fonte di Eliseo cosiddetta, e poi il deserto fino a Gerusalemme, il deserto di Giuda fino a giungere a Gerusalemme. È un po' una tappa della vita, una tappa esistenziale e anche una tappa dello spirito, la possibilità di dissedarsi, di riposarsi prima di andare a Gerusalemme. In questo luogo, proprio intorno alle mura di Gerico, Gesù incontra questo figlio di Timeo che è cieco. Il cieco di Gerico, noi l'abbiamo conosciuto così, che comincia a gridare appena sente parlare, che sente dire che sta arrivando Gesù il Nazareno. Interessante questa cosa che dice, che Marco ci tiene a specificare. Appena sentito dire che stava passando Gesù il Nazareno, cominciò a dire: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Perché è importante? Perché i dottori della legge, quando sapranno che quest'uomo viene da Nazareth, diranno: da Nazaret può venire mai qualcosa di buono? Il Messia non viene da Nazaret. Allora non è il Messia, sarà uno dei tanti. Poi Nazaret sta proprio lontano, lontano, in un luogo pieno di pagani, e sarà un esaltato che viene verso Gerusalemme pensando di fare, come hanno fatto tanti falsi messia, di fare la sua esperienza, la sua epopea, la sua offerta di salvezza falsa. E invece quest'uomo a Gerico, quest'uomo cieco, quando sente che è Gesù il Nazareno, capisce che è l'uomo che tutti stanno aspettando. È curioso che lo ponga proprio a Gerico l'evangelista, perché Gerico, sapete che vuol dire la parola Gerico? Vuol dire luna, come dire, è l'uomo che cammina alla luce della luna. Alla luce della luna piena esce dall'Egitto per affrontare questo viaggio, no, che lo porterà a diventare un popolo, ma è anche una luce relativa, una luce che non è quella del sole, la luce che spezza un po' il buio della notte. Questo cieco nella notte riesce a vedere Gesù, riesce a vedere in Gesù il Messia atteso da Israele. Ma il Messia come lo si sarebbe potuto riconoscere? Che cosa avrebbe fatto? Ricordate, ce lo dice l'Evangelista Luca quando pone Gesù nella sinagoga di Nazaret, quando legge il libro di Isaia e dice: i ciechi vedono, gli storpi camminano, sono venuto a inaugurare un anno di grazia del Signore. Dunque, quando volete riconoscere il Messia, sappiate che quello, quando verrà, farà queste cose che ha detto il profeta Isaia. Allora il cieco di Gerico sa, conosce questa parola, sa che il Messia lo si riconoscerà a partire dai segni che farà. Allora gli chiede un segno chiaro, gli dice: abbi pietà di me. Anche questa espressione è molto interessante, in greco la diciamo anche noi, l'abbiamo detta anche stasera, no? Magari l'abbiamo cantata senza sapere, qualcuno si sarà anche crucciato, avrà detto: ma perché cantare l'atto penitenziale così lungo? Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Ma che vuol dire abbi pietà? Perché in italiano lo sai che vuol dire abbi pietà di me? Non lo sai, no? Aiutami, oh, non si sa. Ma eleison ancora invece ti chiarisce meglio questa cosa, perché ha una assonanza con Eleos, con Elio, con l'olio, con l'oliva. Allora è come se tu chiedessi: figlio di Dio, vieni a ungermi, cioè vieni a prepararmi alla battaglia, è uno dei significati dell'olio nell'Antico Testamento, oppure vieni a far brillare il mio volto, un altro dei significati, mostra la bellezza splendente dell'identità che tu mi stai donando, che è un'identità santa, un'identità divina, ma è anche ungimi, cioè guariscimi da questa malattia che il peccato ha generato in me, così che io nella notte non so distinguere, avendo commesso molti peccati, non so distinguere tra il bene e il male, sotto la soglia della possibilità di vedere, io non distingo, tutto mi sembra uguale, e allora non so neanche cosa voglia dire convertirmi, cambiare, diventare un uomo nuovo. Mi sembra sempre di sguazzare dentro il male, di non potermene liberare. Come dice il Salmo, nel cuore dell'empio parla solo il peccato. Non c'è timor di Dio, allora si illude con se stesso da ricercare la sua colpa e detestarla. E voi lo sapete, quando questo comincia, in questo brano non è riportato, in un altro brano, parlando del cieco di Gerico, si racconta di quelli che gli stavano intorno e che lo zittiscono, dicono: non strillare, non dire così. E lui si grida più forte. Ma Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Interessante, non dice neanche fatelo venire, oppure che vuole questo che sta sempre a strillare. Dice: chiamatelo, è bello, chiamatelo per nome, io lo chiamo per nome, io gli ricordo chi è, lo tiro fuori dalla situazione di mendicante in cui si trova, dalla situazione di peccato che attira il giudizio degli altri. Sapete, Israele vede un cieco, vi ricordate il cieco nato, no? Gli farisei vanno da Gesù e dicono: chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Vi ricordate, no? Se questo è cieco, questa cecità dice il peccato di quest'uomo. Allora Gesù, e allora gli altri non lo chiamano, lo chiamano il cieco, lo chiamano il peccatore, come noi chiamiamo i peccatori, no? Uno ruba, quello chiamiamo, ladro. Noi sempre identifichiamo il peccatore col peccato che ha fatto. Gesù invece dice chiamatelo, cioè raggiungetelo, andatelo a cercare là dove lui sta chiedendo qualcosa che ai vostri occhi che vedono è sfuggito. Lo dirà anche agli scribi: voi non siete ciechi perché non vedete, siete ciechi proprio perché dite di vedere e non riconoscete chi sono io. Lo chiama, lui si alza. Lo chiamano dicendogli: coraggio, alzati, ti chiamo. E questa è la Chiesa, amici. Questa è la Chiesa che dice ai peccatori di questo mondo, non i peccatori quelli che è meglio, no, ai peccatori quelli che si trovano lontani dalla capacità di distinguere tra il bene e il male, la Chiesa va e dice: coraggio, armati di coraggio, cominciamo un cammino nuovo, cominciamo una vita nuova. Coraggio, alzati, cioè levati da questa situazione di infermità, di emarginazione nella quale ti trovi, di difficoltà, alzati, mettiti allo stesso livello di colui che ti chiama per ascoltare da lui una parola che ha la capacità di salvarti. Allora egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Bella anche questa immagine, che a quelli che ascoltavano questo Vangelo di Marco sicuramente non poteva sfuggire. Gettò via il mantello, il vestito, la vecchia identità che lo vedeva cieco, mendicante e peccatore. Lasciala stare, non te ne occupare più. Avevi peccato, eri cieco, adesso stai per passare ad una realtà nuova. Allora lui getta via questa identità falsa che portava con sé e si apre a questo incontro con il Cristo. Allora Gesù gli disse: che vuoi che io ti faccia? E certamente lo sappiamo tutti, non può che chiedergli la vista, è l'unica cosa che apparentemente gli manca. Ma voi vi immaginate il Figlio di Dio, il Verbo di Dio, eterno, coeterno col Padre, che al tuo stesso livello ti guarda negli occhi e ti dice, come te lo dicesse Dio, anzi è Dio che te lo dice, chiamandoti per nome: che cos'è che vuoi che io ti faccia? Immaginati un po', tu vieni alla liturgia eucaristica, vieni qua, ti prepari, dici Kyrie eleison, lo canti 3 volte, Christe eleison, cioè Signore perdonami, raggiungimi, ungimi, fammi brillare, fammi venire, fammi diventare un uomo nuovo. Gesù gli dice che cosa vuoi che io ti faccia? Come per dire: io lo farò. E costui dice semplicemente: maestro, che io riabbia la vista. E Gesù risponde: la tua fede ti ha salvato. Qua noi ci troviamo un po' in difficoltà, perché quando pensiamo che la fede salva un uomo, Gesù lo dice tante volte, lo dice a diversi personaggi: la tua fede ti ha salvato. Noi pensiamo che la fede sia una sorta di concentrazione della mente o di abbandono totale, mi butto di sotto, la mia fede mi salverà. Una cosa cieca, noi pensiamo che la fede sia una dimensione di cecità. Pensa un po' se Gesù avrebbe detto a quest'uomo che è cieco: buttati alla cieca. Non è questo. La tua fede sai che vuol dire? La tua attesa del Messia, consapevole, tu sei ebreo, tu sai che stiamo aspettando il Messia, sono io, l'aveva detto pure la Samaritana, sono io che ti parlo. Questa è la tua fede, è vero, aspetti uno che è il Messia che viene, sono io. Allora, per fartelo capire, che tu riabbia la vista. Questo è il segno che dice che io sono il Messia. Capite, amici, non c'è una distanza in questo colloquio tra il cieco e Gesù. Non c'è una distanza abissale come la immaginiamo noi davanti a un Dio che non si sa bene dov'è, un Gesù che bisogna andarlo a cercare, per cercarlo bisogna chiedere a Santa Rita: dove è andato? Valla a cercare, riportalo qui a San Padre Pio, fammelo vedere questo Gesù, non so chi è. E poi là a cercare di trovare un modo per dire a Gesù quello che Gesù già sa sulla nostra vita. La confidenza non è questo. La confidenza in Cristo è sapere chi aspetti e riconoscerlo quando viene. È il Nazareno, ma è il Messia. È una parola, il Nazareno vuol dire una parola lontana. Pure tu ascolti una parola lontana. Pure questa che hai ascoltato stasera, se vuoi anche la mia misera predicazione, è una parola lontana, una parola che tu potessi buttare, strappare e dire a me, ma che mi convertirò proprio stasera? Ma è questa parola così potente? Sì, lo è. Se tu aspetti il Messia, se tu aspetti il tuo Salvatore, se tu aspetti il tuo Vendicatore, se tu stai chiedendo a Dio di venirti a raggiungere là dove il tuo peccato ti ha confinato e non ti ha mai permesso di fare un passo da uomo libero, non libero di fare quello che vuole, da uomo libero, autentico, integrato, contento, felice, che sa comunicare quello che vive, quello che pensa, quello che fa. Allora tu stai aspettando uno che ti abiliti a fare questo, allora saprai riconoscere in Gesù Cristo il tuo Messia, il Messia. Saprai riconoscere in Gesù Cristo la fonte del tuo bene, la soluzione definitiva ad ogni difficoltà della storia, l'amato del tuo cuore, direbbe il Cantico dei Cantici, lo sposo, dirà Gesù raccontando la parabola delle vergini sagge e delle vergini stolte, uno che ha deciso di venirti ad incontrare, che ha attraversato il buio, che come luce nelle tenebre, dice l'Evangelista Giovanni nel suo prologo, è venuta ad annunciare un tempo di grazia, un giubileo, un tempo di remissione di peccati, un tempo di reintegrazione dell'umano, della tua identità, che tu possa finalmente cominciare a vedere non più sotto questa coltre del buio della notte in cui ti trovi, ma nella luce possa cominciare a vedere a cosa sei chiamato, qual è la tua vocazione, chi è Dio che ti sta chiamando, qual è la finalità di questo cammino spesso e volentieri anche doloroso della tua esistenza, e guardando Dio faccia a faccia, non più così, ma faccia a faccia, come un verbo che si è fatto carne, tu possa dire: adesso ti conoscevo per sentito dire, come dice Giobbe, ma adesso di meglio veramente ti vedo. Sia lodato Gesù Cristo.